al massimo arrivano a mettere singole. E per molti questa soluzione è insufficiente, è inadeguata, non realizza adeguatamente anche lo scopo della misericordia. Però non vorrei andare più di 45 minuti che mi ha detto che ci sono. E in questo senso io ho fatto
cinque domande.
Sì. La mia posizione, già che ci sono voglio dire su questo punto, la mia posizione è molto chiara e anche molto radicale per questo, perché io sono di questa convinzione, cioè che bisogna prendere atto del fallimento, cioè della fine irreversibile di alcune unioni. Ci sono. Su un piano pastorale dovrebbe esserci in ogni diocesi un servizio pastorale, certo, sotto la responsabilità del vescovo, che prende in carico queste situazioni, coppie che sono ricostituite dopo irreversibile fine delle unioni precedenti e che chiedono un rapporto con la Chiesa e si è disposte anche a un cammino di riconciliazione con la loro, con le persone della vita precedente, che siano in un rapporto adeguato con i loro figli del passato e del presente, che abbiano un rapporto significativo con la Chiesa, che si inseriscano nella comunità ecclesiale, che partecipano alla vita ecclesiale. E il servizio pastorale, d'accordo con il vescovo, con varie competenze, dovrebbe fornire anche un cammino penitenziale. Al termine di questo cammino penitenziale, e ci dovrebbe essere la possibilità, una volta stabilita la fine irreversibile pastoralmente della precedente unione, la possibilità di una nuova celebrazione del matrimonio della Chiesa, perché in questo momento la Chiesa non conosce altre forme di matrimoni validi tra due battezzati. Esistono matrimoni validi tra i non sacramentali nel caso di battezzati e non battezzati, ma nel caso di battezzati l'unico matrimonio valido per loro è stato meno. Ci sono i coniugi illustri in Germania che hanno detto, ho scritto un libro insieme a Lehmann, loro sostengono che bisognerebbe invece per i divorziati sposati riconoscere come validi i matrimoni civili. Non è impossibile che la Chiesa possa decidere questo, dovete cambiare la teologia del matrimonio, se si cambia, sì. Perché in questo momento l'unica modalità di celebrazione autentica del matrimonio è il matrimonio dello sacramento. Ma dice, ma su che base lo giustifico? Su quali basi? Perché una cosa, io mi fermo molto sulla riflessione sulla morte del matrimonio, perché vedete, molti non ci fanno caso. Ma c'è una cosa che dovremmo sapere tutti, che c'è qualcosa che distrugge il matrimonio. Attenzione, distrugge il vincolo matrimoniale. Quando c'è la morte del coniuge, il vincolo matrimoniale è distrutto. Non c'è chiarezza sul motivo, ma trovo. Però è distrutto, tant'è vero che si possono sposare in modo indefinito. Dopo la morte del coniuge si può sposare, però ricordatevi che il vincolo coniugale non è soltanto giuridico, è un vincolo tra persone, è un vincolo interpersonale che lega due persone. Secondo la nostra teologia del matrimonio, il matrimonio è diventare una realtà sola, i due che diventano una realtà sola, dinanzi a Dio, sono il segno dell'amore di Cristo della Chiesa che vince anche la morte. La morte distrugge il vincolo. Nella tradizione orientale non ci si può sposare più di tre volte, anche i vedovi. E la liturgia del matrimonio per gli orientali è identica per i divorziati, per gli sposati e per i vedovi. perché tutte le seconde e terze due sono considerate non perfette, non corrispondenti al disegno di Dio, che vorrebbe un uomo e una donna. Sì. Noi, per noi il matrimonio è distrutto, ma guardate, il matrimonio non è, cioè la morte non è la cosa peggiore che possa capitare in un matrimonio. L'odio per i coniugi è molto peggio della morte dei coniugi. Tanto più che per noi la morte, non essendo la fine delle persone, non costituisce la fine del rapporto fisico, sì, del rapporto nella mediazione spazio-temporale, attuarsi, ma non è la fine del rapporto. Quindi noi abbiamo, non voglio, io ho scritto di dire, sì, ora finisco, e non voglio ultimamente rubare tempo, però noi abbiamo alcuni elementi sui quali possiamo anche riflettere ulteriormente per poter discutere. Diceva il padre Jurbel, forse il matrimonio è indissolubile, ma certamente è distruggibile, perché la morte lo distrugge, distrugge il vincolo. Vabbè, ora
e abbiamo innescato acceso la luce di tante questioni che si pongono sotto la tradizione della Chiesa, che è bellissima, che è bellissima, che è bellissima, perché si offre serate come queste che fino a poco tempo fa se le erano immaginate, e bellissima. Adesso vorrei dedicare un po' di tempo a qualche domanda, qualche osservazione, e cerchiamo di essere precisi nella nostra osservazione, nella nostra domanda che voglio rivolgere al professore, e sarà di buona fisica, mi permetto di cominciare io che se mi ricordo qualche domanda. Lei ha parlato di matrimoni lunghi, lunghi e falliti. Cerco di fare un po', come dire, di chiedere la possibilità di approfondire questo tema in modo particolare. Se un matrimonio fallisce, è da mettere in conto la storia del matrimonio per valutarne il fallimento e non semplicemente il suo punto iniziale, no? La procedura dell'immunità sappiamo bene appunto che va a mettere in discussione il momento iniziale, l'inizio, se c'erano le condizioni valide perché quel sì fosse appunto vero. Quindi mettere in conto la storia degli effetti del vincolo, la storia del mio matrimonio, come si concilia con il tema dell'indissolubilità, intesa come il per sempre che per certi versi appunto non ammette eccezioni, faccio un po' l'avvocato del diavolo se riesco. E uno questo, poi due, il matrimonio dei documenti appunto magisteriali, più autorevoli e importanti, viene spesso posto in relazione all'unione tra Cristo e la Chiesa, che è per sempre, che è indistruttibile, che è indissolubile, no? Come conciliare la fallibilità dell'amore umano tenendo insieme il riferimento all'amore di Cristo, al legame di Gesù Cristo con la sua sposa, la Chiesa?
In Israele sono incredibili,
Quindi, lei intende nell'ambito cattolico?
Sì, cattolico sì, che poi vengono più o meno assimilate, quindi a me proviglia un po', io. Però mi pare che la pressione sia molto di tipo appunto europeo e non mondiale, ma come natura di quadro. Questa è la mia impressione. Poi una seconda cosa che volevo chiedere. Secondo diciamo la prassi contraccettiva, ne risulta che ci siano dei pensieri ufficiali e dei pensieri sotto traccia, nel senso che a me risulta, ma risulta da sempre, che quando ci sono dei problemi di tipo familiare, i sacerdoti chiudono un occhio e dicono vabbè, piuttosto che ci sia il matrimonio o il preservativo, cioè sono me lo diceva la mia madre, quindi non è una roba di... Ecco, vorrei capire se la Chiesa vuole secondo me di nuovo avere una traccia tra tutti, no? Per essere pulita davanti a in modo ufficiale, poi ci sarà un altro piatto poco lo stretto.
Le domande di Paolo, devo dire questo, che in realtà parlando di matrimoni falliti non si può non tenere conto della storia del fallimento. Il fallimento è sempre un avvenimento più o meno lungo che si realizza e si compie in vari modi, tutte le coppie sono diverse, tutte le storie sono diverse e quindi anche i fallimenti sono di vario tipo. E certamente la storia entra nella valutazione, poi il giudizio che verrebbe dato è quello della fine irreversibile della prima unione, ci sono dei dati oggettivi qualche volta, voglio dire, per esempio può capitare benissimo che ci sia una nuova unione di chi viene a chiedere la riconciliazione alla Chiesa e ci sia la nuova unione anche dell'altro coniuge da un'altra parte, con un'altra famiglia, quindi chiaramente una fine molto leggibile come irreversibile. La questione è che, dice, in che rapporto sta questa fallibilità storica con la indissolubilità del matrimonio? Dunque, il matrimonio cattolico non è indissolubile per sempre, è indissolubile finché dura. Mi spiego meglio. E l'ho detto prima, la morte distrugge il vincolo coniugale. Per noi la morte distrugge il vincolo coniugale, ma noi il nostro per sempre è più esteso. Perché se il nostro per sempre durasse la prima morte, allora possiamo andare anche via, che ci stiamo a fare. Cioè non siamo cristiani. Il per sempre va anche al di là della morte, tant'è vero che il rapporto Cristo-Chiesa è un rapporto che non finisce con la morte di Cristo, al contrario, si costituisce con la morte di Cristo in croce e il santo realizzato. Quindi l'indissolubilità alla quale pensiamo è in realtà il fatto che il vincolo coniugale, secondo la dottrina canonistica medievale, una volta costituito, è indipendente dai coniugi e da ogni potere umano, diventa un oggetto in sé, che qualunque vicenda storica lascia del tutto intatto. Poi arriva la morte e la morte distrugge. Perché? I canonisti medievali congiungevano il matrimonio all'appropriazione, quindi la morte finisce, insomma, è la fine classica e totale delle possibilità appropriative. Quindi distrugge il senso stesso del vincolo. Quindi c'è una. È la logica dell'indissolubilità sacramentale che dovrebbe comportarci a una visione un pochino diversa. E in ogni caso dovremmo abbandonare l'idea dell'indissolubilità come oggetto esterno e vederlo come un'indissolubilità legata alla relazione dei coniugi. I coniugi che sono impegnati nel patto di una unità crescente delle loro vite, fino al compimento escatologico, il compimento ultimo in Cristo. Qui siamo in un argomento abbastanza grosso, naturalmente. Questo sarebbe un problema di domande. Riguardo alla questione della composizione dei sinodali, c'erano i presidenti delle conferenze episcopali, tutti i presidenti. C'erano i patriarchi orientali, cattolici, c'erano i responsabili di chiese, anche gli arcivescovi maggiori di varie chiese, perché la chiesa ucraina e così via. E questi avevano il diritto di voto, gli altri non avevano diritto di voto. Il diritto di voto era di 183 votanti. Erano quelli eletti dal Papa, i cardinali, i vescovi e così via. E in genere la presenza, la conoscenza del mondo emergeva abbastanza, anche negli strumenti in laboris, anche nel dibattito o nelle presentazioni, la conoscenza del mondo, cioè, certo, è chiaro che in tante parti del mondo ci sono situazioni molto varie, c'è la questione della poligamia, il catecumenato e poligamia, ci sono questioni molto varie, poi secondo i paesi, perché ogni paese ha anche i suoi sistemi. Immaginate voi la condizione dei cristiani in paesi in cui il matrimonio cristiano non è riconosciuto e non c'è neanche la possibilità civile celebrata, perché non è previsto che ci siano matrimoni di altre religioni, per esempio in alcuni paesi islamici, allora nascono dei problemi. Ci sono situazioni molto varie. E che poi si possa verificare anche in questo ambito la disparità tra posizioni affermate e la pratica, questo può succedere. Non vedo bene come potrebbe capitare qualcosa di simile alla questione della contraccezione. Tra l'altro anche la contraccezione fa parte delle tematiche sinodali, perché si è ripreso nel strumento laboris, si parte anche dopo qualcosa sull'umane vite. Può darsi che il sino dell'anno prossimo dica qualcosa riguardo a questo. Tuttavia, certamente in generale nella vita della Chiesa, che ci sia una disparità tra prassi pastorale, anche prassi dei sacerdoti a livello di confessione e dottrina, non soltanto è normale ma è doveroso. Perché la dottrina è la dottrina, le persone sono le persone. E la Chiesa e i preti non sono chiamati ad essere gli applicatori della dottrina, ma a operare come segno del buon pastore nei confronti delle persone che si rivolgono a loro in una condizione di necessità, di bisogno, di peccato, di imperfezione. Quindi la dottrina è importante, perché la verità dottrinale significa anche cose importanti per la realizzazione della vita dell'uomo, però vanno sempre mediate dal cuore di un buon pastore. Quindi che ci sia differenza mi pare sia giusto che ci sia. Ne chiedo a Tulos, cioè, questo. Dunque, io ne parlo spessissimo di questo, quante ore avete a disposizione?
3 minuti.
È un po' di
un'altra volta.
Perché vedete, per collocare la questione dell'ortodossia bisogna innanzitutto ricordarsi che gli ortodossi ammettono il divorzio, ma prima di tutto dicono che l'ha ammesso il Signore Gesù. Perché gli ortodossi, nella tradizione greca, è scritto lì, cosa c'era giù, la tradizione, il divorzio secondo le nozze è una tradizione greca. E se si guarda la tradizione greca, fin dall'inizio vi è stata l'accettazione delle cosiddette eccezioni del Vangelo di Matteo riguardanti le cause di ripudio. Sono i versetti famosi 5:32 di Matteo e il versetto 19:9 di Matteo. Il versetto che dice l'uomo che rinvia la moglie e sposa un'altra, eccetto il caso, in greco dice di porneia, commette adulterio. Allora, i greci hanno sempre interpretato la porneia come riferimento alla fornicazione adulterina, adulterio. E hanno sempre ritenuto che il Signore consentisse le nuove nozze al coniuge innocente e nel caso di adulterio della moglie. In questo senso, il fatto vero che all'inizio era consentito soltanto agli uomini, il costume consentito soltanto agli uomini, poi in realtà è stato esteso anche alle donne. Ecco. Allora, nella mentalità ortodossa poi, e in mentalità greca, non è stato difficile accettare anche che valessero altre cause di divorzio oltre all'adulterio, che venisse accettata l'idea delle giuste cause di divorzio che venivano portate avanti dagli imperatori cristiani, perché ricordatevi che l'ortodossia è la forma greca del cristianesimo alla fine, e l'Oriente cristiano ha avuto l'impero romano fino al 1453. L'impero romano per noi è finito alla fine del V secolo, poi i barbari, il ruolo di Roma e poi il Sacro Romano Impero, ma l'impero romano è continuato a Oriente, con capitale a Costantinopoli, attuale Istanbul, fino al 1453, il 29 maggio del 1453, quando le armate di Maometto II conquistarono Costantinopoli e fondarono l'impero islamico, l'impero ottomano. Fino a quel momento c'è stato l'impero romano, gli imperatori, i grandi imperatori, Giustiniano, si vede, è una storia incredibile e immensa. Allora, gli imperatori cristiani introdussero nel diritto la nozione di giusta causa di divorzio, che non esisteva prima. La Chiesa e l'impero sono incontrati sulla nozione di giusta causa di divorzio, perché per la Chiesa ortodossa era abbastanza facile la logica della giusta causa, perché anche il Signore avrebbe ammesso la giusta causa di divorzio con l'adulterio della donna. Quindi vedete, è un contesto diverso, da noi non c'è questa, noi non abbiamo mai interpretato, perlomeno dal IV secolo non abbiamo più interpretato l'eccezione come vera eccezione. Abbiamo avuto un'altra spiegazione, varie spiegazioni, ma non più. E per cui questo è il punto di partenza. La Chiesa ha allargato i casi di divorzio, si dice per economia, per condiscendenza pastorale, ma partendo dal fatto che il Signore Gesù aveva già ammesso un divorzio. Inoltre poi, nella posizione orientale, i matrimoni non possono essere più di 3. Il primo matrimonio è quello vero, il secondo è un matrimonio consentito, il terzo è consentito ma per massima benevolenza, nel senso è l'estrema forma di consenso, perché l'ho detto prima, il matrimonio ideale è quello nel bisogno di Dio, è un uomo e una donna. Diceva Santa Macrina, dice, un uomo nasce una volta, nasce e muore una volta, si sposa una volta, la donna nasce e si sposa una volta, cioè Adamo era un uomo e una donna. Questa era l'idea, l'ideale è questo. Allora, in questa concezione sia i matrimoni vedovili sia i matrimoni divorziati e sposati sono considerati come matrimoni, come dire, concessi dalla Chiesa, ma che non sarebbero in realtà pienamente corrispondenti al disegno di Dio, sia vedovili. Tanto è vero che nelle seconde nozze ci sono alcune preghiere penitenziali all'inizio. Però attenzione, molti dicono che le seconde nozze ortodosse non sono sacramento. Non è del tutto esatto. Perché? Perché ricordatevi che per gli ortodossi il ministro del sacramento è il sacerdote. La forma del sacramento è la benedizione sacerdotale. Dal punto di vista liturgico, l'essenza del sacramento matrimoniale è la benedizione sacerdotale e l'incoronazione degli sposi. Le seconde nozze, pur avendo alcune preghiere penitenziali, hanno la benedizione sacerdotale e l'incoronazione come le prime. Quindi hanno lo stesso valore liturgico delle prime. Le terze nozze sono più complicate, perché in genere non c'è l'incoronazione. Quindi avrebbero un valore liturgico minore. Nel linguaggio nostro diremmo hanno una sacramentalità meno piena, le terze. Però sono riconosciute, perché la Chiesa ortodossa non si pone tanto la questione della sacramentalità nel senso nostro, ma la celebrazione liturgica. È la liturgia che fa la differenza in queste cose. E quindi è tutto un mondo un po' diverso. Una cosa che però, secondo me, scusate perché ho detto cioè delle ore, ma che noi dovremmo recepire dall'ortodossia, che ci siano forme di matrimonio che la Chiesa riconosce pienamente, non surrogati di matrimonio, perché anche l'ipotesi di Schopenhauer forse di fare benedizione in casa, ma che vuol dire? O una cosa la Chiesa accoglie, ricevisce, o se no, che vuol dire fare benedizione in casa? Non ha senso. Oppure la Chiesa nostra di fatto ha ammesso all'interno, la riconoscete pienamente, sia pure a certe condizioni. Una cosa che non si dovrebbe fare mai come gli ortodossi è di fare la sentenza di divorzio spirituale, come fanno i vescovi ortodossi, specialmente in alcuni paesi, per cui il vescovo emette quella si chiama la pneumaticillisi, cioè lo scioglimento spirituale del matrimonio, che è il divorzio spirituale. Questo secondo me non dovrebbe farlo, ma un vescovo cattolico.
E pensando che il signore tedesco che citava dal giorno del testo che anche dal fondo è rito della Corvignana, è appunto molto interessante dove ha fatto assieme a queste cose. Siamo con un magari le ultime tre domande, visto che il tempo scorre. No, se no, Carlo. Da quando c'è un settore, l'importante è che si sia parlato di volontà di sposarsi. Mentre questa è la conclusione, mi sembra che le conclusioni siano peggiori di quello che ci sia adesso, se non sia molto complicata, molto farraginosa il discorso, come diceva, di concedere il sacramento un singolo e non alla coppia. Non è che si voglia allontanare ancora di più da una soluzione che propone di volontà di sposarsi piuttosto che di trovare una soluzione con questo tipo di atteggiamento. dipende, secondo me è molto importante che se ne sia parlato e che si sia portato nella relazione del suo presidenziale elettorale. Però il mio timore è quello che ci sia portato a una soluzione della stessa adesso.
Dunque, ci sono altre.
Allora, sono un percorso perché è un anno. Ho pensato che la prossima volta mi ha ripetuto tutto, mi spuoglio che non è il percorso.
Guardi, questo glielo dico subito, i preti non possono sposarsi più di una volta, nel senso si odiano gli uomini sposati, ma non si possono sposare, almeno in teoria, dopo la morte. Lasciamo un
po' di dopo lo spiego per fare così.
Io credo che è un compito della storia del primo movimento, perché chi risponda ma non so che io potrei dare le cose e nessuno mai mi ha risposto. Sì, ma io parlavo di chiedere a quello che ho fatto, la prima di quattro anni c'era una chiesa e la prassi che ha detto che era dell'unica chiesa, nessuno mai ha detto da ora, che mi pare un dato pesante, perché era l'unica vita che era la prassi, ma
questa non era la prassi, era
la quale prassi? Quella che vedeva dei matrimoni, c'è cosa c'era il matrimonio. Nel primo millennio era di tutta la chiesa, non era la chiesa ortodossa, perché era una sola chiesa, perché veniamo lì anche noi. Ci sarà
qualcosa, sì.
Secondo, però, qui non emerge mai il tema della parola di Dio in questo senso. Io vi chiedo, tutta la teologia, anche la liturgia eccetera, evidenzia, sottolinea il fatto che nella teologia dell'Eucaristia che ci sono due messe che hanno lo stesso valore, poi parte su quello lì, da cui c'è una sacramentalità della parola di Dio. Allora, se non possono nella celebrazione accostare il potere di trovarsi risolante e usare la sacramentalità dell'Eucaristia, e possono accostarsi a quella parola di sacramentale, che è molto più importante la comunione spirituale, io non ho mai capito, ma vi dico, ma la comunione spirituale non c'è una delle cose, se c'è o non c'è, uno se la dice lui. Altra cosa, mi pare che alla fine, che già l'ho detto, tanto è fatto, che già l'ho detto, che la seconda può morire, no?
Può morire col punto
interrogativo, no, può morire col punto interrogativo. Siccome ha sollevato anche la questione che è l'unica forma di matrimonio tra due battezzati e quella del matrimonio canonico, sacramentale, celebrato in chiesa, eccetera, e come uno dei punti di partenza che fanno morire le rovini, perché qualunque cosa che sia solo perché viene a celebrare, io gli chiedo, la fede può morire, per cui può capitare che qualcuno deve ascoltare sempre più la fede da te moda,
cioè prima di sposarsi,
sì, sì. A voi una
proprio cos'è il soggiorno con c'è
io vorrei porre prima un problema molto semplice e pratico, mentre noi discutiamo qualche anno su questi problemi che parliamo di accoglienza. Dovrebbe ricordarsi di tracciare almeno una mezza pagina del direttore di una scuola familiare che in pratica ai risposati, ai divorziati e risposati, consente al massimo di portare la famiglia alla carica e pulire la chiesa, no? Chiamare cose con proprio nome, no? Poi vorrei fare un altro problema che sono molto vicino a un problema oggi. A me sembra che la parola indissolubile, la pure, quello che ha detto Gesù sia una cosa sovraordinata, cioè questo paradigma, tenendo la parola paradigma nel senso di come appunto, in qualche modo uno sguardo un pensiero, un pensiero concatenato di voi di pensare, che con il provviso è chiaramente, diciamo, la situazione di quelli che pensano che sono. I fatti mi cambiano. E a me sembra che non va prima, passo a Rai, che ne ho preso i partiti, quello che ha detto Gesù, per vedere la risposta chiaramente, perché il viso uno non c'è il viso, che ha dato una tremenda
Allora, secondo me questa cosa è vera, cioè nel senso che se sta così qualche soluzione potrebbe esserci a livello canonico, perché ciò che emerge con molta forza è la volontà di semplificare le vie procedurali a livello canonico. Questo è il punto più facile da realizzare e io credo che verrà realizzato e trasferendo, eliminando la doppia conforme. Naturalmente rimane la possibilità per delle parti di fare ricorso, portando molte cose a livello extragiudiziario, così via. Quindi questa cosa verrà fatta, a meno che la lobby canonistica non riesca a bloccare la cosa, perché mi viene in mente parlando dal signore che parlava, in effetti voi capite già da quello che le diceva che c'è tutto un certo giro di interessi che coinvolge non soltanto ecclesiastici ma anche laici, naturalmente coinvolge tutti quelli che alla fine hanno a che fare con questo mondo. Ci sono persone molto brave, molto serie, molto... e poi, come succede sempre negli anni romani, c'è di tutto, quindi può capitare. Quindi, sicuramente se c'è Papa Francesco e se diciamo, questa cosa prende piede maggiore, riusciranno a fare, a semplificare queste giuridiche, perché sono le più possibili, le più facili all'interno di questa logica attuale. Quindi andrà. Mentre la questione della missione dei sacramenti, dell'Eucaristia e della soluzione sacramentale, la questione è così come è posta non è sufficiente, rischia di creare più problemi di quanto li risolva. Su questo sono abbastanza convinto. Riguardo al, lo dicevo Giampaolo, ci sono molte cose, dunque è vero che fino al 1054, che è una data simbolica di la verità, più che una reale, la Chiesa è stata una, cattolica, nel senso la grande Chiesa che univa Oriente e Occidente, però di fatto i periodi di mancata comunione tra Oriente e Occidente anche nel primo millennio sono stati molti e lunghi, perché nel primo millennio la struttura della Chiesa era essenzialmente basata su una comunione di chiese sotto varie giurisdizioni, la struttura era essenzialmente sinodale, e qui dire per esempio che c'era le seconde e terze nozze, questo in tutta la Chiesa non è del tutto esatto, perché ad esempio, faccio un esempio, Tertulliano, quindi siamo in Israele, ricorda il caso di un cristiano che si è sposato 11 volte, per morte del corpo della coniuge. Voi potete immaginare chi voleva dire. Deve essere la specie di barba blu, cosa è il genere, sì. Quindi evidentemente poi anche il rito del matrimonio in chiesa si sviluppa lentamente, e quindi soltanto lentamente all'inizio, per esempio, quando cominciano le seconde, il rito del matrimonio comincia a diventare molto presente quando gli imperatori in Oriente stabiliscono che è necessario il matrimonio religioso per la validità del matrimonio, validità nel senso loro, cioè per il carattere legale del matrimonio. Per cui c'è Leone il Saggio, il curatore di Macedonia nel IX secolo, che stabilisce che gli unici matrimoni che hanno valore legale sono i potenti della legge, sono i matrimoni celebrati in chiesa con la benedizione. Lo stabilisce lui soltanto per i liberi, non per gli schiavi c'erano, I più virulenti c'erano Oriente e Occidente, gli schiavi sono continuati a esistere per molti secoli. Allora, quindi si può, per non fare un discorso troppo lungo, certamente è una chiesa, però l'articolazione di questa chiesa va vista nel concreto, è molto più complessa e varia di quanto ci si possa immaginare. Però è vero questo, che si hanno attestazioni di divorzi, di seconde nozze, o perlomeno di accettazione delle nuove unioni da parte della Chiesa, non soltanto in Oriente, anche in Occidente, in alcuni momenti anche a Roma. Sono attestati anche da alcuni sinodi gallici nei secoli VI e VII, nel secolo VIII e IX anche in Inghilterra, però bisogna dire che anche se questo è vero, in Occidente, a partire da San Girolamo e Sant'Agostino, la posizione è sempre stata molto, molto negativa nei confronti del divorzio, più di quanto lo fosse in Oriente. E riguardo alla sacramentalità della parola, certamente la parola svolge un ruolo, la comunione della parola è importante, è preziosa, però voglio dire, noi tutti siamo figli del Concilio. Il Concilio ha rimesso al centro l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, la comunione come atto combinante della partecipazione eucaristica. E i preti giovani non si ricorderanno, ma prima del Concilio non era così centrale l'Eucaristia, la comunione. È diventata nel tempo del Concilio, dopo il Concilio, i giovani preti nelle parrocchie dicevano: come venite alla messa a non fare la comunione? Ma chi di voi andrebbe a mangiare e a fare la pranzo quando partecipa al pranzo? Quanti l'avranno sentito dire? Cominciata questa grande, è possibile, non si può partecipare a Dio senza partecipare anche al mangiare e bere il sangue del Signore. Ora poi, da quando è nato il problema delle Chiesa dei Sposati, si comincia a dire: ma non è strettamente indispensabile, basta la comunione spirituale, appunto, o magari tutta la mentalità della parola, che qui l'altare della parola, l'altare dell'Eucaristia, tutte queste cose, riportate avanti da alcuni liturgisti. Ma secondo me questi sono surrogati, insomma, alla fine. La terza questione, Gianpaolo, era quella? La morte della sete, sì. Dunque, questo è un punto chiaro. Bisogna dire che la questione della fede è stata affrontata già nella Familiaris Consortio, che io ho rifacciato specialmente a Ratzinger, quando Ratzinger faceva il discorso, diceva: guardi, si ricordi che lei conosce la Familiaris Consortio. La Familiaris Consortio ha già escluso che si possa misurare la fede per stabilire la validità del matrimonio. E ti diceva questo: se si dà un rilievo alla fede eccessivo o determinante, allora si getta il dubbio su tutti i matrimoni, per esempio, dei non cattolici, dei battezzati non cattolici. Perché la fede, come si misura la fede? Il pistometro, la pistometria, la misurazione della fede è difficile, complicata. Qual è la fede richiesta per la validità? Un problema non risolto questo. Vabbè, quindi è un discorso. Però è vero, ci può essere benissimo una morte della fede, sì, questo sì, prima del matrimonio. C'è gente che, diciamo, che non è neanche morta la fede, forse non è manata, e che per morire condiziona essere nata. Questo è. Riguardo al Gino, il direttorio, ha fatto riferimento al direttorio, vero? Il direttorio, per la verità, ha avuto un ruolo importante, purtroppo non seguito nelle chiese italiane, perché rendeva normativa la pastorale dei divorziati sposati in tutte le diocesi. Era normativa, è normativa ancora oggi, il direttore di sé ancora oggi in vigore, e richiamava i principi già stabiliti nel 79 e anche nella famiglia del consorzio, che i divorziati sposati non sono scomunicati, sono membri della Chiesa, devono essere invitati a partecipare pienamente alla vita della Chiesa, naturalmente alcune cose rappresentative non possono farle e non possono nemmeno proprio. Aveva tutta una serie di dati positivi cioè è vero che non potevano fare i catechisti, non potrebbero fare i catechisti, i padrini non potrebbero essere membri dei consigli parrocchiali, questo è vero. Sì, quindi, però per il tempo e per le possibilità insisteva per un'accoglienza il quanto possibile di divorziati e sposati. Lo dico anche perché il direttorio ha svolto un ruolo utile in tante diocesi, perché bisogna risvegliare. E poi è stato l'opera anche di un prete bolognese che era lavorato nella vostra famiglia, che era un uomo anche di grande qualità, di grande pregio. Dunque, la seconda cosa che mi aveva chiesto, all'indissolubilità, lei ha perfettamente ragione, il modello giuridico dell'indissolubilità nei Vangeli non c'è. Il Vangelo, come voi, non usa mai il termine adiabaton, che è il termine greco per l'indissolubilità. Usa e dice: l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. In Oriente questo è interpretato come un comandamento, cioè come il comandamento di non separare. Non è interpretato come l'affermazione che il vincolo è a sé stante, non può essere toccato dalla storia dei coniugi. C'è un'interpretazione diversa. E questo si nota spesso, anche quando si usa lo stesso termine, indissolubile, nella concezione orientale non ha lo stesso significato. E purtroppo qualche volta gli orientali non si rendono conto che c'è questa differenza, perché non tutti conoscono bene la dottrina cattolica. La conoscono poco anche i cattolici, ma ancora meno gli ortodossi. Riguardo all'ultima domanda, la sua testimonianza la sua testimonianza è molto chiara, io la condivido certamente, però come ho detto all'inizio, sicuramente quello è uno dei punti su cui Papa Francesco sta puntando di più, la gratuità, la facilità dei procedimenti, e io sono speranzoso che vada a questo. Giusto modo, ma insomma sono speranzoso.
Grazie.
Nel frattempo vi invitiamo a partecipare e a segnalare a vostri amici familiari le iniziative, le progetti di medio periodo che continuano. La prossima tappa, come avete sul foglietto sulla sedia, sarà venerdì 5 dicembre alle 20:45 presso il santuario di Cussano. Vi faremo una celebrazione della parola tutti insieme. Grazie di cuore, grazie professore.